Grazie. Allora vi invito a leggere in Efesini capitolo 4 dal versetto 25. Efesini 4, versetto 25. Questo sarà l'ultimo incontro, anche se non so già di non terminare, ma mi fermo qui. Allora, versetto 25. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramondi sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e ira, e clamore, e parola offensiva, ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Siate dunque imitatori di Dio. Fin qui la nostra lettura. Allora, vorrei solo riallacciarmi dicendo, ricordando dalla volta scorsa, che c'è un rischio che noi possiamo correre, un rischio molto grande, ed è quello di comportarci ancora come si comportano i pagani, i non credenti, abbiamo letto. Quindi noi dobbiamo fare attenzione alla nostra condotta. Mi piace una frase che è stata detta in un contesto particolare, i quali questi insegnanti hanno precisato che nulla produce nella mente dell'uomo un'impressione più positiva e profonda dell'esempio, sia che sia positivo l'esempio, sia che sia negativo. Traccia nella mente di chi vede questo, diciamo, atto di condotta, traccia una linea e rimane lì questo solco per parecchio tempo. Allora, abbiamo detto che in questi versetti qua, dal versetto 25 al versetto 32, ci sono cinque esortazioni all'interno e queste cinque esortazioni hanno uno schema ben preciso. Noteremo, fratelli e sorelle, che ogni esortazione contiene un comando negativo, un comando positivo e poi la spiegazione del comando, il motivo del comando positivo. Allora, detto ciò, partiamo subito con la prima esortazione. Abbiamo letto versetto 25, bandita la menzogna. Ok? Bandita la menzogna. Qui vediamo il comando negativo. Quindi, primo comando negativo. Voglio precisare, fratelli e sorelle, che un comando non è qualcosa che noi potremmo ri ribattere, ma abbiamo, come sappiamo bene tutti quanti, solo la possibilità di ubbidire a questo comando. Primo comando, bandire la menzogna. Ed è la menzogna una caratteristica principale di Satana. Vi invito a venire con me in Giovanni capitolo 8, per favore. Giovanni capitolo 8, perché vorrei leggere qualche versetto. Versetto 44, 8, 44. Qui Gesù dà una definizione molto bella, negativa chiaramente, ma molto bella per la sua precisione e chiarezza. Allora, versetto 44. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Un passo davvero bellissimo. Allora, notate, io ho messo quando dice voi siete figli del diavolo che è vostro padre, io ho messo un avverbio interrogativo, l'ho messo io a matita sulla mia Bibbia. Perché? Perché, allora, è interessante perché possiamo capire chi sono i figli del diavolo. Da che cosa si capiscono i figli del diavolo? Dice qui, abbiamo letto, sono omicidi, non si attengono alla verità, dicono il falso, sono bugiardi e menzogneri. Qui allora nasce un'interrogazione che noi ci dobbiamo fare. Paolo sta rivolgendo la prima esortazione, quella di Efesini, la sta rivolgendo a dei credenti, abbiamo detto. Quindi sta dicendo che il credente potrebbe comportarsi in modo da vivere nelle bugie, nella menzogna. E questo è un grosso rischio. Perché è un grosso rischio, fratelli e sorelle? Mi sono chiesto perché è un grosso rischio. Non è che se io vivo il mio stile di vita è la menzogna, sono le bugie, non è che in fondo io sto dimostrando la mia vera appartenenza, cioè l'appartenenza al papà della bugia, al papà delle menzogne? Mi sono chiesto questa, mi sono posto questa domanda. Quindi è una domanda che ci dobbiamo porre. Se noi viviamo, il nostro stile di vita fosse quello di raccontare bugie dalla mattina alla sera, molto probabilmente noi stiamo dimostrando l'appartenenza a un altro papà e non al Signore, perché abbiamo letto che è un Dio di verità il nostro Dio. Quindi bandire la menzogna. In Apocalisse 22:15, lo leggo io, ce l'ho segnato qui, fuori, dice, fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Quindi, se, ripeto, questo fosse il nostro stile, sarebbe veramente una situazione pericolosa e strana, ambigua. Quindi potrebbe darsi che noi veramente stiamo dimostrando a chi realmente apparteniamo. Vorrei leggere adesso, sembra a riguardo, in Proverbi capitolo 6, venite con me in Proverbi capitolo 6 per favore, anche qui c'è un passo molto interessante perché viene chiamato in causa qualcosa che Dio odia, c'è qualcosa che Dio odia. Allora leggiamo dal versetto 16. Da versetto 16, allora dice così: sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio. Vi vorrei che sottolineaste cosa che odia Dio, e addirittura dice no, ancora peggio, gli sono in abominio. Che cosa sono? Allora, gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al mare, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie fra fratelli. Terribile. Guardate, qui per ben due volte chiama in causa la lingua, chiama in causa in modo diretto dire le bugie, a versetto 17 e poi a versetto 19. Allora, guardate, Dio gli è in abominio chi fa questo. È qualcosa che Dio proprio non sopporta. Perché, fratelli? Perché la bugia è, se vogliamo, è anche un sinonimo di omicida, se vogliamo, in qualche modo. E la bugia non è innocua. Le mezze verità che a volte noi raccontiamo, no? Non sto bene, sono preso, non ho potuto, tutte quelle cose lì così, in qualche modo sono bugie, e questo il Signore non lo ama, come pure il falso testimone. Il falso testimone è uguale a un omicida. Vi voglio ricordare Naboth, vi ricordate la vigna di Naboth, quando per mano di due solo testimoni, quest'uomo innocente, un uomo veramente in gamba perché ricordava le promesse e gli ordini che Dio aveva dato e non volle vendere la vigna a suo re, Lui che cosa fece? Per mano di due testimoni bugiardi che testimoniarono contro Nabot, fu messo a morte. Quindi Dio odia queste cose. Dio odia anche chi semina discordie tra fratelli. Interessante il verbo seminare, implica una premeditazione, qualcuno che pensa e cerca di capire come deve mettere in discordia i fratelli. Tutto questo è qualcosa che ci pone, fratelli, in una condizione di pericolo. Se lo stile di vita dei credenti fosse questo, allora si dovrebbero interrogare qual è realmente il loro papà. Allora adesso c'è il comando positivo. Se torniamo in Efesini, noteremo il comando positivo. Abbiamo detto il comando negativo, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Questo è il comando positivo. Io vorrei associare, fratelli, questo aspetto con il versetto 15, che vorremmo che lo leggessimo. Allora, versetto 15 di Efesini 4. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Perché ho voluto leggere questo versetto? Perché noi dobbiamo dire sempre la verità, ma nell'amore, con l'amore. Ok? Quindi mai dire la verità separata dall'amore. Perché la verità, fratelli, detta in modo non condita, non, come dire, insieme all'amore, diventa molto pericolosa, può fare dei grandi danni. Quindi dire la verità dovrebbe essere la normalità, è vero, dovrebbe essere un carattere di tutti i credenti. Eppure Paolo qui ne parla in termini esortativi, ci comanda di dire la verità. Quindi vuol dire che c'è il rischio che noi possiamo anche vivere in un modo tale che al Signore non piace. Quindi c'è il rischio di dire le menzogne, le bugie, c'è il rischio di di non dire la verità. E questo è un fatto veramente non buono. Qualche anno fa c'era un mio capo, che adesso è morto, il quale suonava il telefono e lui era lì e lui mi chiedeva di alzare il telefono e di dire digli che io non ci sono. E io non rispondevo, no, assolutamente no, non lo faccio. Se sei qui, io non posso dire che non ci sei. Ma no, ma dai, cosa c'è di male? Vabbè, vabbè, vabbè. E chiedeva un altro mio collega. E il mio collega risponde, dice, non c'è. Le volte successive diceva all'altro mio collega, senti, rispondi tu, tanto Luigi non risponderebbe mai. Per favore, di che io non ci sono. Allora, vedete, fratelli, gli altri ci osservano e vedono. Quindi dobbiamo veramente impegnarci a dire sempre la verità condita con amore, perché questo è molto importante. Qual è la ragione del comando positivo che qui dà l'Apostolo Paolo? In quel famoso schema. Guardate, dice perché siamo membra gli uni degli altri. Allora, noi dobbiamo dire la verità sempre, in modo particolare con i credenti, perché dice qua che siamo membri gli uni degli altri. Questo è molto importante, perché vuol dire che se io dico delle bugie a dei fratelli, è come se indirettamente io le dicessi a me. Voglio ricordare, fratelli, voglio ricordare 1 Corinzi 12:7, 12:27, quando viene parlato che noi siamo un solo corpo. Ecco perché dobbiamo tenere presente il bene comune. Dobbiamo tenere presente che quando facciamo delle cose noi possiamo danneggiare anche gli altri. Siamo un solo corpo e questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Quindi non possiamo vivere come vogliamo, ma noi dobbiamo vivere tenendo conto che facciamo parte di un corpo, un unico corpo, e che dobbiamo cercare il bene comune per questo corpo. Del resto, sempre in Giovanni 8:32, non lo leggiamo, ma lo sapete già, il Signore Gesù ha detto, se conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Allora, la verità, fratelli, è qualcosa che caratterizza i figli di Dio, deve caratterizzare i figli di Dio. Secondo comando. Allora, andiamo al versetto 26. Dice a un certo punto l'Apostolo Paolo: adiratevi e non peccate. Qui vediamo la seconda esortazione, nello specifico vediamo il comando negativo. Adiratevi, ma non peccate. Devo dire la verità, fratelli, è sempre stato una parte di un versetto che ho fatto tanta fatica a comprenderlo. Veramente, ho fatto sempre tanta fatica perché vedevo una sorta di contraddizione. Perché, fratelli, come intendevo io l'ira? L'ira che io intendevo era l'ira dell'uomo, cioè quell'ira che non si sa controllare, quell'ira che quando ci prende noi cerchiamo di distruggere l'altro, non cerchiamo in qualche modo di recuperare, di farlo ragionare. No, è quell'ira che se ci prende, quell'ira umana, dice l'Apostolo Giacomo, non permette alla giustizia di Dio di essere messa in pratica. E io pensavo sempre a questo, ma non è così nel campo spirituale. Allora, non è una contraddizione adirarsi ma non peccare. A cosa stava pensando l'Apostolo Paolo? Beh, l'Apostolo Paolo sicuramente stava pensando a tutte quelle circostanze, ok, che potevano fare dispiacere a Dio, che potevano mettere in ballo l'onore di Dio. E io voglio farvi un esempio, Esodo capitolo 32, che noi conosciamo bene. Esodo 32, vorrei che lo leggessimo e ci mettessimo anche gli occhi sopra. Esodo 32, Dio dà le tavole della legge a Mosè. A un certo punto, mentre camminano, Giosuè si rivolge a Mosè e gli dice quanto segue. Versetto 19. Leggiamo dal versetto 18, sì. Mosè rispose: questo non è grido di vittoria, perché Giosuè aveva sentito delle voci, né grido di vinti. Il clamore che io odo è di gente che canta. Quando fu vicino all'accampamento, vide il vitello e le danze, e l'ira di Mosè, guardate, l'ira di Mosè si infiammò ed egli gettò dalle mani le tavole e le spezzò ai piedi del monte. Poi prese il vitello che quelli aveva fatto, lo bruciò col fuoco, lo ridusse in polvere, sparse la polvere nell'acqua e la fece bere ai figli di Israele. Questa è l'ira che non è sinonimo di peccato. È un'ira che scatta quando un uomo, una donna di Dio, vede che l'onore di Dio è in pericolo, quando vede che degli uomini, delle donne si danno completamente al peccato. È un'ira, fratelli, che noi dovremmo avere, dovremmo praticarla, dovremmo sentire. Vuol dire che abbiamo una comunione, una visione biblica così chiara, precisa nella nostra mente, che non sopportiamo nel vedere azioni che non onorano Dio. Vi voglio ricordare Neemia, vi ricordate Neemia? Neemia 13:18, non lo leggiamo. Neemia 13:18, il popolo torna dall'esilio e Neemia vede che il popolo torna e continua a fare questi matrimoni misti. E la ragione per cui Dio aveva portato in cattività il suo popolo era questa, era una delle ragioni maggiori, spiegherà dopo. E Neemia si arrabbiò anche in quella circostanza, si arrabbiò terribilmente contro i propri fratelli. E questo, fratelli, ripeto, questa sensibilità dovremmo averla anche noi, sensibilità che non abbiamo. Oggi si lascia passare tutto, oggi si aprono le porte, si aprono le finestre, è vero? E si fa entrare tutto quello che in nome di un falso amore, tutto quello che non è biblico. E noi dovremmo saltare dalla santa ira. Vi confesso, fratelli, una cosa, ve la voglio dire. Penso a volte a me, e qualche volta io la provo, quella forma di ira. Non sono nessuno, Io vi voglio sempre ricordare che sono l'ultimo degli ultimi. Vi voglio ricordare che non sono zero, meno di zero in mezzo a voi. Però a volte io provo quell'ira nel mio cuore. Sapete quando? Quando vedo dei credenti che si stanno suicidando spiritualmente perché regrediscono giorno dopo giorno. Li vorrei prendere e scuotere. Davvero, fratelli, mi fanno soffrire, mi fanno arrabbiare. Quando vedo credenti che hanno ricevuto molto da un punto di vista spirituale, ma si sono fatti superare dei giovani nella fede, li vorrei scuotere, li vorrei, non so, fratelli, davvero. Quando sento, come è successo domenica, pregare Rube, che mi ha edificato, Gioele, Davide, i giovani nella fede, io dico, ma i miei fratelli che hanno tanti anni di fede e non aprono bocca, ma si vergognano o no? Ma provano un pizzico di vergogna oppure no? Quando io penso, fratelli, che alla domenica mattina dovremmo lodare il Signore, colui che ha dato il Figlio, colui che ha lasciato la gloria, è venuto in questo mondo per noi, si è caricato dei nostri peccati. Certo, per alcuni non ha senso. E allora arriviamo al culto di adorazione non preparati. Sì, mi viene dentro l'ira. Veramente, fratelli, ve lo dico sinceramente. Mi arrabbio. Vorrei urlare. Vorrei scuotere ciascuno dei miei fratelli e dire: oh, ma a chi hai pensato tutta sta settimana? A chi hai pensato? Solo a te? Per arrivare alla presenza del Signore e stare in silenzio, provo queste cose. Fratelli, io non so se anche voi provate queste cose. Io le provo e mi fanno male, perché penso che è tempo che noi buttiamo, e penso al fatto che bruciano la loro vita spirituale. E poi penso anche, ad esempio, quelle famiglie, quando vedo fratelli che hanno delle mogli spirituali e non ne fanno un tesoro, quando vedo viceversa, sorelle che hanno mariti spirituali che potrebbero dare molto di più e loro sono passive, le vorrei scuotere e dire: svegliati. Oppure quando in alcune famiglie, fratelli, ci sono case piene di uova, piene di uova per terra, pieni il pavimento pieni di uova. Allora non si può mettere i piedi da una parte, che non metti i piedi là, e che fai? Uomini imprigionati o donne imprigionate all'interno delle famiglie, le vorrei scuotere. Provo qualche volta io quel sentimento, fratelli. Però vorrei dire anche un'altra cosa. Voglio rivolgermi anche ai fratelli deboli. Coraggio, fratello. Coraggio, conta sempre. Se io posso esserti d'aiuto, conta sempre sul mio aiuto. Se sei un credente debole, voglio ricordare che il credente debole. Il credente debole è colui che si è convertito da poco, ha poca conoscenza, fa fatica, non ha una visione ampia della scrittura, però quello che conosce mette in pratica, e quando riceve una riprensione, un'esortazione, lui l'accoglie, gioisce e ringrazia Dio. Fratello, sorella semplice, che sei magari ancora debole nella fede, conta sempre su di me. Io ci sarò, gli anziani ci saranno sempre, gli altri fratelli maturi ci saranno sempre per voi, sempre. Secondo comando positivo, torniamo ancora in Efesini. Quindi abbiamo visto la seconda esortazione, il comando negativo, ok? E adesso vediamo il comando positivo. Versetto 26. Dice: il sole non tramonti sopra la vostra ira. È bellissimo. Ci sono, vedete, fratelli, delle questioni incancrenite a volte, no? Perché si lascia correre. Allora Satana ci lavora. Satana ci lavora. Sono questioni che noi dovremmo subito risolvere, dovremmo subito affrontarle, dovremmo dire la verità. C'è qualcosa che non mi piace di Giuseppe Vairo? Beh, Giuseppe, ti vengo a trovare, parliamone. C'è questa cosa qua, ma ho capito bene. Oppure, Gino, sai, ti devo dire questa cosa, ma ho capito bene. Non dovrebbe passare molto tempo. Questa dovrebbe essere un'altra caratteristica, ed è il comando positivo. Qual è la ragione del comando positivo? Leggiamo ancora in versetto 26, 27. Dice: e non fate posto al diavolo. Quando le questioni incancrenite rimangono nel tempo, Sapete che cosa fa l'abile costruttore di fortezze? Inizia a farci fare i ragionamenti. Allora inizierà a farci fare i film belli, grossi, con tanti dettagli. Quello ha fatto così. Vediamo un po'. Sì, adesso ho capito perché ce l'ha con me. Quella volta ha fatto così. Ecco. E Satana ci sguazza e costruisce delle grandi fortezze nella nostra mente. E noi rimaniamo imprigionati, fratelli e sorelle. È terribile questa situazione. Terza esortazione. Vorrei fare almeno una terza esortazione e mi fermo. Versetto 28. Chi rubava non rubi più. Quindi, terza esortazione, comando negativo. Chi rubava non rubi più. Anche questa esortazione sembra un po' fuori luogo. Come il credente può rubare? Chi è il ladro, fratelli? Come definizione, il ladro chi è? È una persona che toglie agli altri, è un falso Robin Hood, no? Toglie agli altri per se stesso, non per dare agli altri. Toglie agli altri per se stesso. Quindi una persona avida, è una persona che accetta compromessi, è una persona che in qualche modo ha solo il proprio interesse. Noi possiamo rubare, sapete che noi possiamo rubare? Noi possiamo rubare a Dio, noi possiamo rubare il tempo a Dio, il servizio a Dio e alla Chiesa, il denaro. Noi possiamo anche rubare il denaro a Dio, lo sapete? Venite con me un attimino in Ezechiele capitolo 1, per favore, Ezechiele capitolo 1. Noi possiamo essere dei ladri. Certo, scusate, Malachia, ho sbagliato. Noi possiamo essere dei ladri, vuol dire che possiamo essere dei ladri. Malachia capitolo 1, da versetto 8. Voi offrite, versetto 7, voi offrite sul mio altare cibo contaminato, ma dite in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo la tavola del Signore è spregevole. Quando offrite in sacrificio una bestia cieca, non è forse male? Quando ne offrite una zoppa o malata, non è forse male? Guardate, e qui spiega a un certo punto anche che noi rubiamo a Dio e disprezziamo il suo nome. Allora mi sono chiesto, come facciamo noi a rubare a Dio? Abbiamo detto il tempo e anche il denaro, fratelli. Sapete, quando ci dimentichiamo che donare per il Signore è molto importante, quando ci dimentichiamo degli impegni che ci siamo presi davanti al Signore, è molto, e questo è rubare. E magari diciamo delle mezze verità. Pensiamo a tutto quello che ci piace a noi, non ce ne facciamo mancare neanche una, però gli impegni che abbiamo preso veniamo meno. Questo è rubare a Dio, fratelli. Ecco perché dobbiamo fare molta attenzione. Doniamo poco a volte in base a quello che abbiamo. Il principio lo troviamo in Prima Corinzi 16, se vi ricordate, secondo la prosperità che il Signore ci dà. E poi dimentichiamo, diamo a Dio, però diamo delle robe zoppe, con malavoglia, e il Signore ci risponde: non li voglio, tieniteli per te, fratelli e sorelle. Questo è rubare. Notate adesso, torniamo in Efesini, 2 minuti ancora per completare questa terza esortazione. Allora, torniamo al versetto 28. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani. Qui vediamo il comando positivo. I credenti devono impegnarsi a lavorare. Devono, lasciatemi passare questo termine, sgobbare. Devono lavorare onestamente, perché è scritto da un'altra parte, usa una frase ancora più dura. Dice che chi non lavora non dovrebbe neanche mangiare, chiaramente quando non è a motivo di malattie o situazioni particolari. Noi siamo chiamati a lavorare e ci dà la ragione per cui siamo chiamati a lavorare. La ragione è affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Ancora una volta qui veniamo chiamati in causa a pensare al nostro prossimo, a pensare a chi ha bisogno. E a me è venuto in mente, ad esempio, i fratelli che sono in prima linea. Penso a Enver, fratello che vive con poco. Penso quante volte noi ci pensiamo, è vero, a lui. Quante volte alcuni di voi hanno detto: fratello, mandiamo un'offerta, facciamo un'offerta per i fratelli. Certo, facciamola, è stato bello. Oppure a Besliaga, che è lì, lottano per aprire locali. Chiedono aiuto a volte e si tolgono del loro per dare nel campo del Signore. Penso a chi può avere bisogno anche in mezzo a noi, se a volte ci pensiamo, è vero. Ed è importante anche seguire l'ordine che la Scrittura ci dà. La Scrittura ci ricorda, fratelli, prima Timoteo 5:8, che noi dobbiamo pensare prima a quelli di dentro, dopo a quelli di fuori. Questo è l'ordine che la Scrittura ci dà. Allora, mi fermo qua. Ci sarebbero altre due esortazioni, ma ho superato gran lunga il tempo e mi fermo qui. Allora, fratelli e sorelle, vorrei concludere ricordando che l'esempio è la traccia più indelebile che noi possiamo lasciare nella mente delle persone. Allora, siamo chiamati, fratelli, siamo chiamati veramente a impegnarci, a farci trasformare dalla grazia di Dio. E come dice in Prima Tessalonicesi 4:1, del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Che bello! Che possa essere così, fratelli, per noi. E aggiunge l'Apostolo Paolo, vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Se sei un credente che sta crescendo, fratello, sorella, ancora di più lo possiamo fare. Che Dio ci benedica. Amen.